Quanto calcio all'anno vuoi fare? Costruire, inventare, ma trovo un minuto per me, per voi e per gli amici, Maracanà.
Oh, che belle queste spot, queste Maracanà, eccola qua. Allora, dunque, ci siamo sempre con voi. Io vi devo dare anche un'altra novità che ho saputo adesso, ve la giro perché è importante, che riguarda sempre un'altra modalità per poter stare, per poter seguire, diciamo, Maracanà, ma anche la programmazione di DMU Radio, perché Yes TV, oltre ad essere sul 118 del digitale terrestre, quindi Lazio Umbria, è anche sull'808 di Sky. Quindi questa è una bellissima notizia, naturalmente, che vi diamo. C'è anche la possibilità, poi lo aggiorneremo anche per quello che concerne il sito di TMV Radio Sport, così per tenervi praticamente aggiornati su tutto. Quindi 808 anche di Sky. Allora, prosegue il pomeriggio con noi, andiamo a dare un'occhiata. È vero, siamo anche in diretta Facebook, salutiamo gli amici di Facebook e mandateci subito le vostre domande. Salutaci,
insomma. Ciao Facebook.
Ciao Facebook.
No, ciao agli amici di Facebook.
Oh, ciao agli amici di Facebook che ci possono in questo momento vedere proprio attraverso il canale social. Quindi io adesso vado subito a condividere immediatamente la diretta prima di andare a presentare immediatamente i nostri ospiti. Vai.
Bravo, io invece metto un mi piace.
Vai, vai.
Allora andiamo a presentare, a dare il benvenuto a Fabio Galante. Ciao,
ciao Fabio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Benvenuto ciao. A Maracanà, eh? Qui sei sempre un po', capito?
È sempre bello partecipare a Maracanà.
Grande Fabio.
Diamo il benvenuto anche a Guido De Carolis, Corriere della Sera.
Anche Guido è contento di partecipare, non vedeva l'ora di arrivare, vero Guido? Dillo subito, pure tu. No,
non vedevo l'ora. Buongiorno a tutti da Düsseldorf.
No, da lontano che stai lì e adesso ci racconti un po' di cose.
Sì,
da così lontanissimo.
Ci dici un po' com'è l'atmosfera e diamo il benvenuto.
Dimmi
sì,
Guido, dicevi?
No, l'atmosfera sul corso di Düsseldorf è molto gioiosa, diciamo.
Stai passeggiando in questo momento, quindi una sorta di pausa.
Sono in realtà seduto a mangiare.
Vabbè, va bene pure così. Accompagniamo il tuo pranzo. Dai, vai.
E poi diamo il benvenuto ad Alessandro Rimi. Ciao Alessandro.
Ragazzi, eccoci.
Ciao Alessandro, il nostro inviato Alessandro Rimi, che stasera ci racconterà naturalmente il live anche della partita. Adesso andremo un po' a vedere anche le scelte, che tipo di Inter sarà. Fabio!
Sì, eccomi.
Allora, questa partita dopo un po' di bufera, che dici? Come l'hai vista tu questa... l'uragano Conte?
L'uragano Conte, vabbè, chi conosce Conte non si meraviglia niente di quello che lui ha detto. Personalmente, ma anche credo, insomma, chi segue l'Inter è un po' dispiaciuto di quello che ha detto, anche perché sinceramente insomma non se l'aspettava nessuno. Poi che le cose non vanno o che qualcosina c'è da mettere a posto c'è sempre da tutte le parti, però come si dice, meglio che ne parlava prima con la società e poi nel caso poteva fare tutte le dichiarazioni che voleva il mister. Però dico io, se l'ha detto avrà il suo motivo e vorrà arrivare a qualcosa. Detto questo, stasera c'è una partita importante di Europa League, penso che confermerà, ho letto un po' prima un po' di interviste che forse confermerà la squadra che ha vinto l'ultima partita a Bergamo. E l'Europa League è una coppa importante, ho avuto la fortuna di vincerne una e di perdere una finale l'anno prima a rigori con lo Schalke 04, quindi è una competizione che comunque fa storia e l'Inter insomma ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo.
Era i tempi in cui si vinceva qualcosa in Europa.
Non solo l'Inter.
È vero. Erano bei tempi, Fabio. Speriamo insomma di poter riprenderci un po' di coppe, che è un po' di tempo che non riusciamo insomma ad imporci a livello europeo. Ritorno da te Fabio, vorrei sentire subito un attimo un po' sia Guido che De Carolis che Alessandro Rimi. Guido, sulle scelte, andiamo un attimo un po', le condividiamo un attimo insieme, queste scelte, queste formazioni che stiamo vedendo, e come dice Fabio, oppure c'è qualche novità? Cioè, tanto Eriksen non gioca, no? E questo è dato, è una certezza in casa Inter.
Ormai lo diamo per assodato.
È una
questa mi pare una certezza, sì.
Questa è una certezza.
Come mi pare una certezza il 3-5-2 di stasera.
Vabbè, lì.
È chiaro che l'unico... No, perché c'è un ritorno al 3-5-2, cioè lui l'ha provato il 3-4-1 con Eriksen, ha provato poi ad adattarci Borja Valero anche, però insomma si torna al passato perché effettivamente a Bergamo l'Inter ha fatto una partita perfetta ed è stato un test europeo, perché l'Atalanta, ricordiamoci che insomma è quarti finale di Champions League, se l'Inter gioca a quel modo non ce n'è per nessuno, tantomeno per il Getafe che ha vinto una delle ultime 10 partite dopo la ripresa, insomma è una squadra che non è molto tecnica. Stamattina io scrivevo poco calcio, molti calci, è chiaro che insomma l'Inter questa volta ha una chance notevole anche vedendo il tabellone, perché insomma se poi avanti non è che hai avversarie imbattibili, quelle forti sono dall'altra parte appunto il tabellone, quindi bisogna vincere anche perché per riportare un trofeo che in Italia manca dal 99, l'ultima squadra a vincere la Coppa UEFA fu il Parma.
Ecco.
E perché insomma all'Inter vincere cambierebbe tanto anche in prospettiva futura.
Quindi cambierebbe pure il destino di Conte?
Ma cambierebbe il destino di Conte, sicuramente cambierebbe ancora di più i pesi all'interno della società. È chiaro che Conte, se alla fine del primo anno esce con il secondo punto con il secondo posto in campionato, un solo punto dalla Juve e con l'Europa League in bacheca, è chiaro che insomma l'allenatore diventa diciamo più forte di quello che già è, perché Conte è un allenatore già molto forte, però ovviamente insomma se ti presenti con risultati alla mano che nessuno ha avuto negli ultimi 10 anni, perché ricordiamoci che l'Inter negli ultimi 10 anni al massimo è arrivata seconda in classifica e mai aveva fatto 82
punti. Sì, 2010-2011.
È ovvio che no, 2009-2010 l'anno di Mourinho fece 82 punti e arrivò seconda solo l'anno dopo, da allora mai più seconda.
Sì, mai più
è
seconda.
Chiaro che Conte se vince insomma può imporre, può fare anche delle richieste insomma sulla gestione della società.
Alessandro, tu che stai tutti i giorni lì davanti, che noi quando ci colleghiamo con te sei sempre lì, che volti hai visto in questi giorni?
Ma insomma, come abbiamo raccontato Marco, e lo abbiamo visto anche, no, ce lo può raccontare Guido, delle facce abbastanza serene, no? Quindi questo, se non altro, Conte non è il primo che passa, è riuscito se non altro a tenere la squadra lontana, no, da quello che sta succedendo. Abbiamo sentito anche lontano dai cancelli di Appiano Gentile, neanche troppo lontano, ma insomma se non altro abbiamo sentito dei sorrisi, delle risate, abbiamo sentito delle voci abbastanza tranquille, tanta voglia di immergersi, per usare un termine abbastanza...
Ecco, pure tu ti sei immerso adesso, non è pure Galante si immerge, fra un po' tutti ci immergiamo, dai! Che bella sta cosa dell'immergere.
In questa partita. No, insomma, la squadra è sembrata, anche ieri abbiamo visto, no, degli scatti abbastanza serene, insomma, tutti sorridono, tutti hanno voglia di giocare questa partita. Secondo me Conte è riuscito a tenere per il momento la squadra lontana dai discorsi extracampo, e questo è un fattore non indifferente, perché poi sappiamo, lo diciamo sempre, una squadra che vince è una squadra che è al centro di un'unità molto serena, che parte dalla dirigenza, dalla proprietà e che arriva all'ultimo dei magazzinieri. Se tutto funziona, funziona la squadra in campo. Al momento le cose non stanno funzionando meravigliosamente, però al momento sembra che la squadra ha la testa al campo e al suo avversario la voglia di andare a vincere questa partita.
Oh, ci arriva una domanda che voglio rigirarvi.
Sì.
Ci chiedono, ma se rimane Conte, Eriksen va sul mercato?
Sa tutto Galante, ce lo dice lui, Fabio.
Aspetta che chiamo Marotta e Ausilio e glielo dico. È difficile dirlo. Io ho sempre detto che Eric è un signor giocatore, un giocatore che l'Inter in squadra, uno con le sue qualità, capacità tecniche, non ce l'ha. Poi è vero che in Italia sia per gli allenatori che per i giocatori tempo non lo diamo neanche per andare a fare la merenda, perché veramente è incredibile come si riesce a tagliare un giocatore se non mantiene quell'aspettativa. Io credo che Erce un po' di tempo gli va dato. Ci sono giocatori più importanti di Rex che un po' più di tempo ci è voluto per ambientarsi. È chiaro che però le qualità si vedano. Poi è normale che un modulo piuttosto che un altro può aiutare un giocatore, però io penso che un giocatore bravo, o lo metti a destra, lo metti a sinistra, lo metti dietro la punta, le sue qualità le fa vedere. Io fiducia gliela darei, ma purtroppo non sono né Conte né Marotta né Audizio.
No, per carità.
E quindi non lo so.
Fabio, poi mi sa che adesso è S. Conte, S. Marotta, Ausilio. Io sinceramente dopo le bordate di Conte è un ruolo che non prenderei. Che dici? Tu prenderesti un ruolo del genere?
Ma io guarda, a me le responsabilità mi sono sempre garbate, quindi voglio dire, non mi tirerei sicuramente indietro, anche perché voglio dire, alla fine andiamo a fare calcio, poi ho tanto gli allenatori sono tutti matti, quindi
non se ne salva nessuno, dici?
No, ma io ho conosciuto, a parte ne ho avuto una trentina nella mia carriera.
Ma ne hai avuto uno modello Conte, ce l'hai avuto? Così un po' bello, posso usare questo termine? Scusate, mi scuso, bello cazzuto pure un po' rompiscatole,
ma,
così.
Guarda, forse perché ero giovane e lo temevo un po' di più rispetto agli altri, ma io... Uno come il professor Franco Scoglio, quando parlava, ragazzi, Scoglio ti metteva paura, il grande professore. No, ma poi aveva anche i suoi modi simpatici, ecco. Quindi posso per le interviste paragonare Scoglio, ecco. Ma comunque anche in campo Scoglio preparava molto bene le partite, nel suo modo, ma preparava molto bene le partite, ecco.
Però una curiosità, poi voglio sentire anche Guido e Alessandro, una curiosità te la voglio chiedere, Fabio, quando c'è un allenatore che fa uno sfogo così forte nei confronti della società, no? Quindi la bordata è stata notevole, io sinceramente ho visto che un po' tutti gli addetti ai lavori si sono meravigliati, anche molti allenatori non si sono schierati dalla parte di Conte, quelli che abbiamo un po' sentito anche qui, ma anche da altre parti, ho visto che non c'è stato proprio qualcuno che lo ha difeso per l'uscita. Ecco, mi chiedo però, nella squadra, tu da calciatore, quando la squadra sente un allenatore così, che effetto ha? Cioè, è controproducente, oppure i giocatori non gli interessa proprio niente, dice tanto a noi ci pagano, se Conte si arrabbia con la società a noi che ci interessa, cioè questo un po', oppure qual è l'aspetto, ecco, che possiamo...
No, guarda, allora l'ho detto prima che anch'io tra virgolette mi sono meravigliato, come si sono meravigliati tanti addetti ai lavori. No, io penso che invece può essere il contrario di quello che ha detto te, che tanti allenatori, tra virgolette, non so se era il caso di Conte per le sue interviste, rafforzi lo spogliatoio, rafforzi il rapporto con i calciatori, perché poi alla fine Conte, se andiamo a vedere tutte le interviste, specialmente le ultime, ha ringraziato tantissimo i calciatori per tutti i sacrifici che hanno fatto, per anche la situazione che si è andata a creare dopo la ripartenza, giocando spesso, facendo tanti ritiri, facendo tanti viaggi, e hanno giocato tutte le partite al massimo, che poi alla fine è vero che la Juve, tra virgolette, ha un po' mollato l'ultimo, comunque sei arrivato a un punto dalla Juventus, hai fatto i tuoi punti, hai fatto le tue vittorie, quindi i giocatori li ha sempre ringraziati. Io credo che dal primo all'ultimo dei calciatori sono tutti per Conte, perché poi alla fine i risultati gli hanno dato ragione.
Quindi tu dici la squadra in questo caso sta dalla parte dell'allenatore?
Sì. Ma al 100%, e questo te lo dico al 100%.
Quindi dice, se abbiamo un problema con la società, mandiamo avanti Conte, ci pensa lui.
La
stessa cosa ha detto Zanetti, ha detto sta con Conte, con lui cultura del lavoro, serietà e identità.
Hai capito? Okay. Guido,
sì, no, ma questo...
quindi Guido De Carolis, ci aspettiamo che tutto finisca a tarallucci e vino.
No, non finirà niente a tarallucci e vino di questa storia, perché quello che è stato detto è stato insomma molto pesante, e quindi è chiaro che comunque sia cambieranno gli equilibri in società. Non dovessero anche cambiare le persone della società, cambieranno i pesi all'interno della stessa società. Se Conte non deciderà di andare via, lo farà solo se ha delle garanzie di poter smuovere certe, e di poter decidere su certe cose, magari non in totale autonomia, ma con ampia autonomia. Mm-hmm. Altrimenti Conte prenderà un'altra strada. È chiaro che lo sfogo di Conte è stato proprio uno sfogo volto al cambiamento, nel senso che sinceramente io non credo che lui abbia già un'altra squadra dietro che lo spinga, insomma sono tutte voci, le azioni poi ne escono tante.
Sì.
Lui vuole lavorare come dice lui, l'ha sempre voluto fare.
Quindi scusami Guido, cerco di essere un po' più diretto e concreto, lo chiedo sia a te che a Alessandro Rimi che state molto sempre proprio vicino alla squadra. Se questa è la situazione, ci dobbiamo aspettare allora a fine stagione che salti qualche testa? Se non salta quella di Conte, salta qualcun altro. Ma perché se l'attacco è così chiaro e evidente,
No, non è detto che salti qualche testa, cioè potrebbe anche essere che rimane l'organigramma quello che è, ma si ridistribuiscono le competenze in maniera diversa, o la gestione di certi ambiti, mercato, tanto per dirne uno, passa più direttamente sotto l'ala dell'allenatore.
Mm.
Ecco, questo okay. Però non è detto che si debba arrivare per forza a un licenziamento o a un cambio, non è così, cioè non c'è questa cosa.
Quindi diciamo però più potere.
L'allenatore lui dice su certe cose voglio decidere io, cioè, e mi dovete seguire, punto e basta, se no ci dividiamo.
Alessandro Rimi?
Insomma non posso dire diversamente, ad oggi non siamo veggenti, non possiamo dire che sicuramente qualcuno salta per forza, di sicuro possiamo dire che la situazione ad oggi è molto, molto fredda e difficilmente ricucibile, almeno da quello che abbiamo capito noi, però insomma vedremo, perché un confronto sicuramente ci sarà, come abbiamo raccontato con il presidente Zhang. Conte vuole fare il manager, vuole controllare qualsiasi cosa. Io non so se Suning sia disposta a lasciare a Conte il controllo, il comando di ogni dettaglio, di ogni divisione, di ogni area, di ogni parola. Di sicuro, l'ho dimostrato comunque la proprietà, c'è la voglia di accontentarlo, no? A maggior ragione dovesse vincere anche questa competizione, come diceva Guido giustamente, la dimensione di allenatore di Antonio Conte verrebbe ulteriormente rafforzata. Hai a che fare con uno che ha fatto 82 come nell'anno del triplete, l'Inter ha vinto il campionato con 82 punti più 2 sulla Roma nel 2010, Conte ha fatto 82 meno 1 alla Juve, non un risultato così importante da 10 anni, perciò insomma c'è poco da andare da Conte a dire senti hai sbagliato questo o quest'altro, con i giocatori che ha chiesto non sono arrivati tutti, ha fatto qualcosa di molto molto importante, ha sbagliato questo,
però guardate sicuro, io capisco quello che state dicendo e condivido, perché condivido in toto, però certo i comportamenti nella vita hanno un valore, per richiamare un po' chi diceva sempre i comportamenti, insomma. No, ma avete capito, Alessandro? Senti una cosa al volo: qualche nome di mercato? Diamo un'occhiata al mercato, così vediamo se è d'accordo Galante e anche Guido. Che dici sul mercato Inter?
Ma insomma, nella testa di Conte ci sono diverse cose da sistemare in questa squadra. Più che di sistemazione, parlerei di evoluzione, no? Perché comunque questa squadra ha dimostrato di essere competitiva, poi è stato comunque contro a un certo punto a dire non posso vincere con Barella e Sensi, un giocatore che sono arrivati da Cagliari e Sassuolo,
certo. quindi chi arriva? Messi?
D'ordine internazionale. Io non credo che arrivi Messi, io credo che quando Conte dice è più facile spostare il Duomo è assolutamente sincero, poi per carità nel calcio attenzione, perché
infatti,
io mi ricordo ai tempi di Ronaldo tutti parlavamo ma dai ma smettiamola, ma chi, ma siamo pazzi, ma di che stiamo parlando, e invece bisogna sempre stare, cioè di sicuro hai i soldi Suning per fare un'operazione così costosa, però di sicuro bisogna fare qualcosa in mezzo al campo. Non sono casuali i nomi di Kanté, i nomi di Ndombele, centrocampisti, quello di Kanté più che altro, e non a caso Conte quest'anno l'ha sottolineato molte volte, l'ho anche richiamato il nome di Kanté, che con lui ha vinto il Chelsea, un centrocampista lui definirebbe perfetto,
fortissimo.
Per dedizione, perché è in grado di sposare la causa al 100%, quel tipo di giocatore da Conte, ecco. E secondo me è un nome che continueremo a sentire nelle prossime settimane. Tonali, da quello che ci risulta, diventerà presto un giocatore dell'Inter. Soltanto una questione di dettagli, è quel tipo di giocatore da Suning invece, no? È italiano, è giovane, con grande potenziale.
Quindi non lo vuole
Conte. Tonali... No, ma insomma, no, questo, cosa di sicuro, questa non è un'operazione condotta in
è cattiva, Cinzia. Le donne sono tremende. Galante ne sa qualcosa. Le donne sono tremende, Galante.
Guarda,
Fabio,
no, prima stavamo giocando sulle donne belle dei calciatori.
Sì, pure, che devi dire?
No, no, quindi magari potevamo chiedere un parere a Fabio.
A Fabio chiede questa cosa. Così attacca il telefono. Senti, Fabio, sei d'accordo? Cantè, Tonali, vedi un altro reparto dove, insomma, dove bisogna intervenire per rinforzare, per far contento Conte, per farlo sorridere un po'. Se, se i porti Messi ride, secondo me.
Ma quello sicuramente riderebbero tutti, o comunque i tifosi sarebbero super felici. No, vabbè, sai, sono centrocampisti tutti di grande qualità. Io anche io penso che il centrocampo sia il reparto dove forse anche numericamente o comunque di qualità ha più bisogno. Io lo scorso anno ci ho fatto, insomma, lo scout e l'osservatore. Qua, il nome che a me ho sempre detto al direttore Ausilio, ma anche lo stesso Luciano, a me che l'ho visto giocare, Milinkovic Savic, a me fa impazzire quel giocatore lì.
Ecco.
Perché è un giocatore dove fa gol, fa gli assist in fase difensiva su calci da fermo, ne prende tante su calci a favore, su calci piazzati, e mette sempre paura. Cioè, è un giocatore completo, fa le due fasi, e quindi ecco, di tutti i centrocampisti che abbiamo detto, io se dovessi fare una pazzia
la faresti per lui.
Ecco.
Per il Milinkovic Savic.
Adesso ti vogliono molto bene i tifosi della Lazio, Galante, in questo momento,
no,
te lo dico.
Sono
mandato
ma
allora, scherzo, dai.
Anche i tifosi di Barcellona non mi vogliono bene, perché ho detto mezzo.
Guido, tu che
mercato,
ma sì, ma ci mancherebbe, io scherzo, lo sai. Guido, tu che dici? Sono nomi, Milinkovic penso che tratta con lo Tito, e forse è meglio far pace con Conte, non lo so, boh.
Forse di sì, ma anche perché, insomma, visto quello che è successo prima del lockdown in Lega tra Marotta e Lotito, insomma, non è semplicissimo. Però voi, quando ci sono di mezzo, quando ci sono di mezzo i soldi, insomma, si fa pace con tutti quanti.
Certo.
Ma detto questo, secondo me l'Inter c'ha un problema, che il mercato in entrata sarà deciso dal mercato in uscita, cioè tanti di quei giocatori che oggi sono all'Inter possono cambiare area, anche giocatori pesanti, parlo di Skriniar, parlo di Brozovic, insomma, è chiaro che rispetto a quello che vendi poi puoi pensare di muoverti, cioè non puoi pensare di andare a comprare Milinkovic se non hai la forza in cassa per farlo, non puoi, dovrai andare a prendere un'altra punta oltre Sanchez, che vabbè, ormai sappiamo che è chiuso, però devi completare il reparto, perché quest'anno hai fatto con tre punte e si è vista come è stata l'Inter, cioè che pure ha segnato tanto, ma a un certo punto era spremuta perché ne aveva solo due, certo. Aveva il ragazzino Esposito, cioè devi fare delle scelte in base anche alle uscite, a tante uscite che l'Inter deve fare, non solo di, appunto, quello che vi ho detto, Skriniar, Brozovic, ma ci sono anche tanti altri, certo, giocatori minori che devono andare via. È un mercato complesso, è chiaro che Conte ha bisogno di due centrocampisti, e Tonali non basta, cioè non si può pensare, Tonali è un ragazzo che in prospettiva può essere un ottimo investimento,
certo,
ma l'anno prossimo l'Inter deve vincere e non puoi pensare di costruire la vittoria su Tonali che ha alle spalle un anno di Serie A.
Ok, lì un altro, cioè, Conte. Tonali poi che viene da, dopo, no, dopo dice, ma avete dato uno e viene dal Brescia, siamo sempre lì, insomma, andiamo avanti.
Cioè, è sbagliato, ma è sbagliato concettualmente pensare che, certo, l'Inter possa, certo, vincere il campionato con Tonali. Cioè, questo deve cambiare all'interno dell'Inter, è questo quello che chiede Conte.
Bene.
Cioè, ti servono giocatori pronti subito.
Pronti, partenza e via. Allora,
Tonali non lo è.
Non lo è, vabbè, saremo un po' a vedere. Vi sto per salutare, vi lascio, però questa cosa ve la devo chiedere. Fabio Galante è stato premiato Dybala come il miglior giocatore della Serie A, no? Tutta Dybala.
È una crociata, eh. Io ve lo dico,
no, io oggi lo chiedo
a
tutti. Dybala o Immobile, a chi avresti dato il premio, visto che ha segnato 36 gol su 38 partite? Galante,
io vedete il filo, perché comunque ha riconfermato il bomb che è. Poi è chiaro che Dybala, Lukaku.
Aspetta, ripetilo bene, Fabio Galante, dai il premio a
Ciro Immobile, perché è stato un bomber che ha dato veramente continuità al suo valore, perché poi mi sembra che è la terza volta che Ciro
Scarpa d'oro, Scarpa d'oro, capocannoniere, record raggiunto da Higuain, ed è la terza volta che è capocannoniere in Serie A.
Voglio dire, ecco, poteva prendersi giustamente il premio anche del miglior giocatore di Serie A,
dato che c'eri lì, e io potevi dare.
È clamoroso, ecco. Era più clamoroso se mi davano il pallone d'oro a me, quello sì era clamoroso.
Vabbè, no, è quello che c'entra. L'hanno dato, però l'hanno dato a Samberg, Fabio, insomma, non è che
infatti stavo pensando a qualche premio un po' così, che lasciamo un po' così, come ha fatto a dare quel premio lì.
Vabbè, dai, nella vita può succedere sempre di tutto, no? De Carolis, lei che dice? Vabbè, è d'accordo con Galante oppure non approva?
Approvo. Premio a Immobile, quest'anno è il più forte di tutti, resta Dybala. Proprio non c'è discussione, più forte della Serie A resta Dybala.
Bene, ok.
Secondo me anche meglio di, cioè anche in prospettiva, anche meglio di Cristiano Ronaldo. Cioè, se la Juve ha vinto lo scudetto, lo deve a Dybala.
Questa è l'opinione. Rimi, lei che dice?
Credo che questo, che a questo la Lega ha pensato, secondo me, alla squadra che ha vinto il campionato. È un giocatore che ha segnato gol pesanti in andata e ritorno con l'Inter, ha segnato all'Atalanta, ha segnato al Milan, ha segnato alla Lazio, insomma, in Champions League gol pesanti con la Lokomotiv, l'Atletico. Ecco, credo che Dybala, per tipologia di gol pesanti, sì, ancora una volta, è per la squadra che ha vinto poi il campionato, sia stato premiato per questa ragione. Poi 36 gol di Immobile non si possono assolutamente discutere.
Bene, allora salutiamo Alessandro Rimi, Guido De Carolis e Fabio Galante. La prossima volta daremo un premio a Fabio Galante, è deciso.
Grazie ragazzi,
grande Fabio,
la migliore intervista al Maracanã.
Grande Fabio, ciao, un abbraccio a tutti. Break per noi, poi ritorniamo con i vostri messaggi.
Abbiamo sforato.
Lo so, vabbè, pazienza, dai, recupereremo in corsa, dai, a tra poco.